Sì, perché ogni tanto purtroppo raccontiamo anche storie non felici, da Hong Kong all'Egitto, i regimi oscurano l'arte di strada, fondamentalmente per uccidere dissenso e libertà. E ve l'ho anticipato. Oggi parliamo dei graffiti e murales, ma non solo, di Kabul. E per farlo ho il piacere di salutare al telefono con noi Mauro Pompili. Benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Cosa sta accadendo agli artisti, soprattutto alle artiste afghane dopo la caduta di Kabul?
Purtroppo sta accadendo quello che si temeva. La maggior parte di loro che non è riuscita, scusate, sia uomini che donne, che non sono riusciti ad abbandonare la paese in tempo, si nascondono e vivono nel terrore. Questo perché nei 20 anni di discusso e discutibile controllo occidentale del paese, almeno nelle grandi città, certo nelle campagne la situazione anche culturale era diversa, c'era stato un grosso fiorire di un movimento culturale a tutto tondo e quindi era nata l'orchestra sinfonica tutta al femminile di Kabul,
Sì.
era nato questo collettivo Arts of Lords di artisti muralisti afghani che meno di 15 anni avevano fatto più di 2000 murales in tutte le principali città afghane, ma erano non nate, perché poi il termine non è corretto, gli artisti esistono sempre, erano emersi, erano venuti alla luce senza paura di essere perseguitate, poetesse, cantanti. E invece adesso, in un brevissimo lasso di tempo, tutto questo è scomparso. E sappiamo da testimonianze dirette, perché per esempio alcune delle componenti dell'orchestra Zora, appunto questa orchestra tutta al femminile che dicevamo, e Zora è il nome della dea persiana della musica, che aveva sede a Kabul, si trovavano o fortunatamente all'estero per corsi di specializzazione, o qualcuna è riuscita a scappare in quei giorni frenetici che abbiamo visto tutti al telegiornale. E sappiamo che il loro conservatorio è completamente chiuso e blindato. E tutte le loro compagne rimaste nel paese non solo hanno iniziato a coprirsi, ma hanno in gran parte distrutto i loro strumenti per paura che fosse una testimonianza del loro passato, hanno cancellato i loro profili social, bruciato le foto delle esibizioni e vivono nella paura. E dall'altro lato, l'ideatore o marcialista di questo collettivo, per esempio, di muralisti, che si trovava ad agosto casualmente a Dubai, e racconta che al Kabul la quasi totalità dei loro murales è scomparsa, coperta da vernice bianca e con sopra inni religiosi scritti. E lui ha raccontato questa scena con un disegno estremamente forte, i talebani che stendono un sudario bianco, il telo funerario, sopra tutta la piantina del paese. Però poi, appunto, leggendo, sentendo, parlando per fortuna anche direttamente con qualcuno di loro al telefono, c'è questa voglia di non arrendersi. Cioè, l'arte che diventa una forma di resistenza civile in un momento estremamente difficile, perché poi non è solo pensare ai grandi artisti, ma per esempio, di pochi giorni fa la notizia che praticamente ormai tutte le radio si sono spente, le radio private che erano fiorite in questi 20 anni in Afghanistan, si sono spente o hanno cambiato radicalmente la loro programmazione, trasmettendo solo musica religiosa e notizie ufficiali. E con un commento molto triste di un direttore di una radio molto importante di Kandahar, che diceva: sinceramente non so neanche se qualcuno ha più il coraggio a casa di sintonizzarsi sulla nostra stazione, visto che la gente ha bruciato i blue jeans perché ha paura che i talebani possano scoprire che in quel ventennio indossavano vestiti occidentali. Quindi è una situazione estremamente pesante, estremamente a rischio per molti di loro, perché Omar Sharif in un'intervista appunto diceva che lui è riuscito a fare sfiltrare in quei giorni una ventina dei suoi compagni di questo collettivo, ma che almeno altri 50 e le loro famiglie sono rimasti nelle varie città dell'Afghanistan, e ovviamente si teme per la loro vita o per la loro libertà.
È È uno scenario terribile. Scusami, mi sono accavallato. Cosa stavi dicendo?
No, io, l'arte fa paura ai regimi, come dicevi tu all'inizio, questo sì. È da sempre nella storia dell'umanità.
Sì. Anche l'arte che, come dire, è antica, perché posso immaginare, ce l'hai raccontato anche in passato, insomma, il patrimonio culturale dell'Afghanistan è enorme e immagino che adesso di nuovo si torni a rischi orribili.
Sì, appunto, il patrimonio dell'Afghanistan è un patrimonio culturale storico enorme perché da 4.000 anni è uno dei nodi centrali della Via della Seta. Sulla sua terra si sono incontrate e stabilite tutte le culture dell'Oriente e dell'Occidente, quindi è un patrimonio meraviglioso ed enorme, che nella precedente presenza dei talebani tutti abbiamo sofferto vedendo l'abbattimento delle colossali statue del Buddha di Bamiyan. Ma quello di cui adesso temono tutti gli archeologi è che già si parla di inizio di saccheggi nei musei periferici, e come al solito, come è stato pochi anni fa per ISIS in Siria e in Iraq, da un lato c'è la furorucchiano classico religioso, ma che in realtà poi nasconde traffici e commerci estremamente ricchi per chi li fa, quindi il mercato nero dell'arte si arricchisce di queste cose e della storia. Però diventa una perdita per tutta l'umanità, perché appunto finiscono in collezioni private nella migliore delle ipotesi, ma vengono effettuati scavi o i pezzi pregiati vengono rotti anche in più sezioni per essere venduti ancora meglio. Gli scavi illegali ovviamente non sono fatti con cura, quindi danneggiano. Proprio negli ultimi anni, a pochi chilometri da Kandahar, si stava ritirando fuori un'antica città di 2.000 anni in cui saranno trovati mosaici e affreschi. Che fine farà tutto? Che era molto a rischio anche per le condizioni atmosferiche della zona, che sono radicalmente cambiate, quindi piene di fiumi e siccità che potevano danneggiare. Ora che è tutto nelle mani di un governo, una dittatura che non ama la storia, non ama la cultura, non ama la storia non islamica, se non ama.
E non ama le persone, mi viene da dire, perché quello che sta combinando con la società civile e la popolazione è terribile. Mauro Pompili, ti ringraziamo molto. Mi stavo chiedendo, mentre ci raccontavi queste cose, si è fatto anche un gran parlare, forse non abbastanza, non lo so, di come anche questo regime talebano sia foraggiato, no, da diversi paesi come principalmente il Pakistan, il vicino Pakistan. E mi chiedevo il Pakistan come vive invece l'arte e la cultura degenerata occidentale, perché sono milioni la diaspora, no? Sono milioni i Pakistan fuori dal paese che non possono essere ignorati, e quindi penso che la dialettica all'interno del Pakistan sia molto diversa. Però mi chiedevo mentre parlavi se in Pakistan ci sono collettivi come quelli legati ai murales, orchestre innovative, movimenti femministi, ma è una cosa che non so, quindi chi lo sa, se potrai raccontarcela tu in una prossima corrispondenza, cercherò io di fare il mio dovere e mestiere andando a documentarmi e cercare informazioni a riguardo, però così mi sembrava un legame quasi naturale.
Estremamente interessante. Il Pakistan è un paese enorme, molto più grande dell'Afghanistan, con una storia anche lì.
Quindi anche lì a suivre, Mauro, dai, magari ci potremmo tornare a parlarne. Intanto
molti contatti con il nostro Occidente, proprio la grande, grazie alla grande migrazione. Quindi è estremamente interessante il tema che poni.
Grazie Mauro, e ti auguriamo una buona giornata. E ringraziamo per questa corrispondenza e una prossima.
Bene, buona giornata a tutti.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.